One Podcast.
Attenzione, per la natura degli avvenimenti trattati nell'episodio, se ne raccomanda l'ascolto ad un pubblico adulto.
E la fidanzata è soprattutto l'ex fidanzata che nessuno vorrebbe avere. Ti tempesta di messaggi e chiamate, controlla la tua mail e tutti i tuoi account social. Cancella tutti i contatti di donne nella tua rubrica del telefono, anche il numero di tua cugina. Insomma, una serie infinita di red flags, campanelli d'allarme che preludono ad un solo terrificante epilogo. Questa è la storia di Shayna Hubers, parte 2. Nel 2020 ho aperto un canale YouTube in cui racconto omicidi, casi irrisolti e misteriose sparizioni. Mi documento, ascolto i protagonisti, faccio le mie riflessioni. In queste nuove puntate del podcast vi racconto le storie di donne e uomini, sia vittime che carnefici, coinvolti in relazioni tossiche dai risvolti drammatici quanto, purtroppo, prevedibili. Io sono Elisa True Crime e queste sono le storie che mi hanno particolarmente scioccata. Intorno alle 20:30, mentre Ryan si stava ancora preparando per il suo appuntamento, indovinate un po' chi si era presentata a casa sua e senza nessun preavviso era entrata con la chiave che ancora possedeva? Ovviamente Shayna. Shayna era andata lì per parlare della loro relazione, ma ovviamente la cosa era sfociata in un litigio molto in fretta, anche perché pare che Shayna sapesse del suo appuntamento con Audrey, e questo perché, guarda un po', proprio il giorno prima Shayna aveva fatto la richiesta d'amicizia su Facebook proprio a Audrey. E vi ricordate, più indietro nel video vi ho detto che Shayna aveva la password di Ryan e quando voleva entrava nel suo account, gli cancellava i messaggi eccetera, quindi potrebbe darsi che Shayna sia entrata sull'account di Ryan e abbia così visto lo scambio di messaggi tra i due e per questo sapeva esattamente a che ora presentarsi a casa sua, cioè prima del suo appuntamento. Oppure può darsi che appunto sia stato Ryan stesso a dirglielo la sera prima, quando l'aveva lasciata. Purtroppo questi dettagli non si sanno, ma una cosa è certa: Shayna sapeva che quella sera Ryan sarebbe uscito con niente meno che Miss Ohio, e sappiamo quanto Shayna sia competitiva, giusto? Vi ricordate quando prendeva le foto della ex di Ryan e andava in giro dagli sconosciuti a chiedere: sono più carina io, vero? Quindi immaginate come doveva aver preso la notizia che fosse proprio Miss Ohio ad uscire con il suo Ryan. Spoiler, non bene. Comunque Ryan è stanco di questo genere di litigi, quindi accompagna Shayna fuori dal suo appartamento, ma lei entra di nuovo con la scusa che voleva solo prendere tutte le sue cose, avrebbe preso le sue cose e se ne sarebbe andata. Ma successivamente, amici, succede qualcosa, perché i vicini sentono 6 colpi di pistola e dopo dal cellulare di Shayna parte una telefonata al 911.
Tell Kelly 911.
Ma'am, I killed my boyfriend in self-defense.
Shayna nella telefonata ci tiene proprio a specificare più volte che aveva ucciso il suo fidanzato per legittima difesa. Spiega che lui l'aveva picchiata, l'aveva sbattuta fuori casa, lei era rientrata per prendere le sue cose e a quel punto lui aveva afferrato la pistola, gliel'aveva puntata contro, ma lei prontamente gliel'aveva strappata dalle mani e gli aveva sparato, uccidendolo. Quindi Ryan Poston era morto all'età di 29 anni. La polizia arriva sulla scena poco dopo e arresta Shayna. La porta in centrale per interrogarla e per capire esattamente che cosa fosse successo. Da qui, amici, inizia la parte più assurda di questo caso, ovvero il comportamento di Shayna nella stanza degli interrogatori. A parte che quando le chiedono il nome della vittima, lei risponde: chi? La persona che ho ucciso? Ah sì, si chiamava Ryan Poston. Una delle prime cose che Shayna chiarisce è che non avrebbe risposto a nessuna domanda se non in presenza del suo avvocato, che va benissimo, è un suo diritto. Peccato che a Shayna piaceva così tanto parlare che non riesce proprio a stare in silenzio fino all'arrivo del suo avvocato. E così inizia a parlare e a parlare e a parlare. La gente non le fa neanche una domanda, ma Shayna non riesce proprio a smettere di parlare. Ma la sua versione è già diversa da quella che aveva dato all'operatrice del 911. Nella sua prima versione, vi ricordate, lui le aveva puntato l'arma contro, lei gliel'aveva strappata dalle mani e l'aveva usata contro di lui per difendersi. Adesso invece racconta alla gente che lui l'aveva aggredita fisicamente, aveva iniziato a spingerla. L'aveva spinta contro la libreria, ad un certo punto l'aveva spinta anche facendola cadere per terra, e a quel punto lei racconta di aver preso la pistola che si trovava sul tavolo e prima che lui potesse colpirla un'altra volta gli aveva sparato. Quindi capite che qua le cose sono già cambiate: prima lui le stava puntando l'arma contro, adesso invece l'arma era sul tavolo. Come vi ricorderete, Ryan era un appassionato d'armi e se ne portava sempre una con sé quando usciva. Quindi, dato che nel momento in cui Shayna era arrivata a casa sua, lui si stava preparando per uscire, è probabile che la sua pistola fosse effettivamente lì sul tavolo. Poi racconta che dopo avergli sparato, lui si era praticamente accasciato sul tavolo, ma non era completamente morto perché faceva dei piccoli scatti. E allora lei, per non farlo più soffrire, dato che lo amava così tanto, invece di chiamare un'ambulanza, aveva deciso di sparargli ancora. Di sparargli ancora 4 volte, per essere sicura che non soffrisse più. E aggiunge una frase che vi farà venire i brividi, amici. Dice alla gente di quanto Ryan fosse vanitoso, sempre preoccupato del suo aspetto, così tanto da desiderare una rinoplastica. E per questo motivo Shayna lo aveva voluto colpire proprio in faccia, proprio nella zona del naso. Gli aveva fatto la rinoplastica che aveva sempre desiderato. Avete sentito bene? Shayna guarda la gente in faccia e le dice: gli ho dato la rinoplastica che aveva sempre voluto. E poi ha anche il coraggio di aggiungere: la sua ossessione per le armi l'ha ucciso. Io sono democratica, io non avevo mai toccato un'arma nella mia vita prima di iniziare ad uscire con lui. Seriamente, Shayna, la sua ossessione per le armi l'ha ucciso? Perché a me sembra che sia stata tu ad ucciderlo, poi potrei confondermi. Comunque l'interrogatorio prosegue, anche se ricordiamoci che nessuno la sta interrogando, nessuno le sta chiedendo nulla, ma Shayna parlava così tanto che gli agenti devono addirittura darsi il cambio ad un certo punto perché erano passate ore. Il secondo agente a stare con lei nella stanza è un uomo e ad un tratto Shayna lo guarda e gli dice: che bei denti che hai, hai fatto qualche intervento odontoiatrico? Ma dice anche altre cose completamente fuori luogo, come per esempio dice: non so se qualcuno vorrà mai più sposarmi dopo aver saputo che ho ucciso il mio fidanzato, ha 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 ha, e ride. Gli agenti a questo punto avevano già dei sospetti su Shayna, perché ovviamente il suo atteggiamento era bizzarro, ma amici, ancora non avete visto niente. Ma la cosa che fa insospettire davvero tanto gli agenti è un istante in particolare. Shayna stava piangendo a dirotto nella stanza mentre la interrogavano, stava proprio singhiozzando mentre l'agente di turno era in procinto di uscire. E nel momento esatto in cui l'agente esce dalla stanza, lei smette di piangere immediatamente. Poi, se sei così tanto intelligente, non sai neanche che nelle stanze degli interrogatori ci sono le telecamere. Io queste persone non le capisco. Comunque, ad insospettire gli agenti non è solo il suo bizzarro comportamento, ma anche proprio alcuni aspetti della storia che lei raccontava. Prima di tutto, se dici di aver ucciso Ryan per legittima difesa, per evitare che lui uccidesse te, spari una volta. 2, non 6 volte. E oltre questo, durante il suo racconto, Shayna dice che ad un certo punto, durante la lite, Ryan era scappato da lei e si era chiuso a chiave nella sua camera da letto. Ma perché mai l'aggressore, la persona che ti sta picchiando, che ti sta facendo del male, che ha addirittura intenzione di ucciderti, dovrebbe scappare dalla sua vittima? La verità è che probabilmente Ryan era terrorizzato da Shayna così tanto da chiudersi a chiave in camera da letto. Comunque, se tutto ciò non bastasse, una volta lasciata da sola nella stanza degli interrogatori, amici, Shayna dà il meglio di sé. Inizia a cantare, a ballare e a dire tipo sì, l'ho fatto, sì, l'ho fatto. Comunque, mentre Shayna raccontava vita, morte e miracoli agli agenti, il sergente Fornash Jr. del distretto di polizia Highland Heights si trovava sulla scena del crimine per investigare. Ed in questo modo lui e gli altri detective hanno la conferma del fatto che la storia di Shayna non stava proprio in piedi. Prima di tutto, Shayna sosteneva di essere stata spintonata, lanciata in giro per la stanza, diceva di essere stata lanciata contro la libreria, contro il tavolo e poi per terra. Peccato che la libreria era piena zeppa di oggetti, nessuno dei quali era caduto per terra. C'erano un sacco di oggetti appoggiati, tipo delle pipe, si vede che collezionava le pipe, e se qualcuno fosse stato sbattuto contro quella libreria, tutte quelle pipe sarebbero cadute per terra. Tutti i soprammobili che c'erano sopra sarebbero perlomeno stati spostati, invece era tutto perfetto. Il tavolo, idem. Sul tavolo c'erano tantissimi oggetti, boccette di farmaci appoggiate, anche lì. Se qualcuno fosse stato lanciato contro quel tavolo, tutte quelle boccette sarebbero cadute, invece no. Inoltre, Shayna sosteneva che Ryan fosse in piedi, o comunque mezzo in piedi, quando aveva tentato di aggredirla proprio prima che lei gli sparasse. Invece, grazie alle tracce di sangue, i detective riescono a provare che nel momento in cui Shayna aveva colpito Ryan, lui era seduto al tavolo e lei era arrivata da un lato e in piedi gli aveva sparato alla testa. Lui si era accasciato sul tavolo e allora lei gli aveva sparato al fianco e dopo lo aveva colpito quelle successive 4 volte, facendolo cadere per terra e uccidendolo definitivamente. Di conseguenza, amici, il 20 dicembre del 2012 Shayna viene ufficialmente accusata di omicidio e il 16 gennaio 2013 lei si dichiara innocente. Nel 2014 avviene un piccolo processo solo per decidere se Shayna avrebbe avuto diritto alla cauzione oppure no. Come saprete già, in America fissano una cauzione da pagare e se qualcuno riesce a pagarla per te, hai il diritto di poter tornare a casa e di aspettare l'inizio del processo a casa tua, in libertà vigilata. Ma non tutti hanno questo privilegio, ovviamente. Si fa un piccolo processo per determinare se l'imputato è particolarmente pericoloso oppure se l'imputato è a rischio di fuga, così si decide se fissare oppure no la cauzione. Ecco, a Shayna viene infine fissata una cauzione di 5 milioni di dollari, cifra che ovviamente non avrebbe mai potuto pagare né lei né la sua famiglia, quindi rimane dietro le sbarre fino all'inizio del suo processo, che avviene il 13 aprile del 2015. Quindi a questo punto Shayna era stata in prigione già 3 anni. La difesa ovviamente punta tutto sulla legittima difesa, tentando di dimostrare che Ryan fosse un uomo violento, che fosse un uomo agitato, nervoso, rabbioso. Provano ad usare una strategia molto precisa. Vi ricordate che in quel periodo Ryan stava affrontando quel brutto momento lavorativo, il suo socio gli aveva fatto causa? Ecco, la difesa porta in aula una serie di messaggi che Ryan aveva inviato ad alcuni colleghi parlando della situazione. E in questi messaggi Ryan era molto aggressivo e molto arrabbiato. Per esempio, in uno di questi messaggi aveva scritto: «Non c'è niente che io voglia di più che dare fuoco alla cavolo di terra e lasciare questa intera città in una montagna di detriti carbonizzati». E ad un'altra sua collega, riferendosi al suo socio, aveva scritto: «Vorrei distruggere questo pezzo di me, seppellirlo fino al collo quando c'è la marea bassa. Vorrei lanciare delle freccette sulla sua testa e aspettare che la marea cresca così che io possa calpestarlo mentre annega». Ovviamente questi messaggi fanno tanto comodo alla difesa, perché Ryan non aveva la possibilità di spiegare, non aveva la possibilità di dire la sua, quindi questi messaggi semplicemente dipingono un'immagine di lui molto negativa in aula. La difesa sosteneva che Ryan fosse già molto arrabbiato e stressato, come dimostravano i messaggi, e ad un certo punto forse era scoppiato e aveva indirizzato tutta quella rabbia e quell'aggressività contro Shayna, che a sua volta aveva dovuto difendersi. E quindi era legittima difesa. E diciamo che la difesa punta tutto su questo, però non è abbastanza, perché l'accusa dalla sua ha tutta una serie di prove davvero concrete che dimostravano che le cose non erano andate così. Prima di tutto c'erano le prove di cui abbiamo parlato prima, ovvero in casa non c'era nessun segno di lotta, quindi Ryan non era stato aggressivo con Shayna, che infatti non presentava neanche nessun livido né segno addosso. Ma oltre questo, chiamano a testimoniare contro Shayna diverse persone, tra cui una sua amica, che legge un messaggio che Shayna le aveva mandato prima del tragico evento. In quel messaggio Shayna diceva all'amica: «Quando andrò al poligono di tiro insieme a Ryan, voglio girarmi, sparargli, ucciderlo e far finta che sia stato un incidente». Chiamano anche a testimoniare tre donne, tre detenute che erano state in cella insieme a Shayna, perché a quanto pare a Shayna piaceva parlare anche in prigione. Le detenute raccontano che Shayna non ha mai mostrato rimorso per quello che aveva fatto a Ryan, anzi se ne vantava, e aveva detto che al processo avrebbe tentato di ottenere l'infermità mentale. Aveva aggiunto però che sarebbe stato molto difficile per lei, perché lei possedeva il quoziente intellettivo di Einstein e quindi, cioè, capite, era troppo intelligente per far finta di essere disturbata. Di conseguenza avrebbe giocato la carta della povera donna vittima di violenze. E oltre tutto ciò, una detenuta racconta che Shayna aveva confessato, le aveva confidato, di aver mentito tantissime volte in passato. Più e più volte, infatti, aveva detto di essersi fatta dei lividi apposta per fingere che Ryan la picchiasse mentre stavano insieme. Una delle detenute conferma anche il fatto che sia stato proprio l'appuntamento con quella bella ragazza ad aver fatto esplodere Shayna, cioè quella era stata la goccia che aveva fatto traboccare il vaso. Non poteva accettare che Ryan andasse con un'altra e che l'altra fosse proprio Miss Ohio. E vi ricordate quando vi ho detto che Ryan si era chiuso a chiave in camera da letto per tentare di scappare da Shayna? Beh, in aula viene fuori che a quel punto lei aveva cercato su Google come scassinare una serratura con una forcina. Una persona che vuole scappare dal suo aggressore non cerca su Google come scassinare la serratura in cui è chiusa la persona che vuole ucciderti. Uno che vuole scappare dal suo aggressore, semmai, è quello che si chiude a chiave in una stanza per, appunto, scappare, per nascondersi. Era chiaro che fosse Shayna l'aggressore in quella situazione e non la vittima, come voleva far credere lei. La giuria ci mette 5 ore ad arrivare al verdetto: colpevole. Shayna viene condannata a 40 anni di prigione, ma purtroppo, amici, questa non è la fine. Perché solo un anno dopo il processo di Shayna viene totalmente annullato, perché viene fuori che uno dei giurati era un pregiudicato e questo va contro la legge del Kentucky, di conseguenza si doveva rifare tutto da capo. Il secondo processo inizia l'8 agosto del 2018, quindi altri 3 anni dopo il primo processo. E in questo processo la difesa adotta una strategia diversa, una molto più aggressiva. Sapevano che l'unico modo per vincere quella causa era puntare fortissimo sugli abusi, quindi praticamente approfittano del fatto che Shayna fosse un'ottima attrice e decidono di farla testimoniare. Shayna ovviamente racconta di violenze e abusi pazzeschi, racconta che Ryan la picchiava di continuo, la sfruttava sessualmente, la costringeva addirittura a fare sesso con altre persone e poi aggiunge qualcosa. Qualcosa che non era mai emerso prima, ovvero Shayna racconta in aula di essere stata vittima di violenze da piccola, da parte di suo padre. Ora, chiaramente noi non sappiamo se queste accuse sono reali, giusto? Solo Shayna lo sa. E io non posso stare qua a giudicare e dire secondo me non è vero, secondo me è una bugiarda, perché sono accuse molto gravi quelle che lei fa. molto gravi, e se fosse vero che suo padre l'ha molestata da piccola, sarebbe una cosa davvero orribile. Per carità, non giustificherebbe il fatto che lei abbia tolto la vita ad una persona, siamo d'accordo, ma sarebbe comunque una cosa orribile che crea dei danni in una persona. Quindi io non posso dire che lei menta. C'è da dire però che Shayna aveva mentito tante tante altre volte. Aveva inventato di sana pianta abusi e violenze tante altre volte, quindi ovviamente il dubbio viene. Faceva parte di una strategia per ottenere una sentenza un po' più lieve. Alla fine di questo secondo processo, comunque, la giuria ci mette di nuovo 5 ore per deliberare e alla fine il verdetto è di nuovo colpevole. Ma questa volta la sentenza non è di 40 anni di prigione, ma ergastolo. Shayna viene condannata a passare tutta la sua vita in prigione, con la possibilità di chiedere la condizionale dopo 20 anni, quindi potrà provarci nel 2032. In prigione comunque Shayna trova anche l'amore, inizia una relazione con una donna transessuale di nome Unique Taylor, con cui addirittura si sposa. Unique era stata arrestata solo, tra virgolette, per rapina, quindi dopo un po' di tempo era stata rilasciata, e quello ha segnato la fine del loro matrimonio. Le due infatti avevano divorziato poco tempo dopo. Shayna comunque non ha mai mostrato rimorso per quello che ha fatto, né empatia nei confronti della famiglia di Ryan. Anzi, in un'occasione, per tranquillizzare sua madre, la madre di Shayna, le aveva detto tipo: ma sì, stai tranquilla, la famiglia di Ryan è piena di soldi, se vogliono se lo possono comprare un altro figlio. Aiuto. La mamma di Shayna comunque ha sempre creduto nell'innocenza di sua figlia. Ha proprio dichiarato che la sua mammina sarebbe sempre stata lì per lei e che sua figlia non meritava nulla di tutto questo. Lei non aveva fatto nulla di sbagliato.
Elisa True Crime, il podcast di e con Elisa De Marco. Montaggio Riccardo Garifo. Adattamento Viola Afrifa. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.